grazie, come è stato detto, per la presenza. Io vi rappresento l'applauso e la proprio partecipazione non solo formale del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, del Stefano Versari. Noi siamo in un momento, come poi sempre, io ho 15 anni che sono negli uffici dell'amministrazione, sono un preside distaccato, e è un momento concitato, un momento molto pieno. Lui avrebbe sicuramente partecipato volentieri perché sottolineo l'innovatività di questo tipo di percorso. Si parlava nella costruzione di questa prima giornata anche ovviamente delle scuole, di quello che le scuole fanno. Noi come ufficio scolastico, voi sapete, rappresentiamo le 540 circa istituzioni scolastiche statali più le scuole paritarie delle Emilia Romagna come punti di istituzione. Poi ci sono i vari plessi, le varie sedi, quindi i numeri sono molto grossi, sia come personale, studente, docente, personale amministrativo, dirigenti. Abbiamo in Emilia Romagna dei primati, anche quello relativo agli alunni stranieri, e abbiamo condiviso di avviare questa giornata con una panoramica sui numeri, che l'equazione alunni stranieri, differenze di religione è un po' semplicistica, però ci piaceva costruire anche un panorama di base comune. Ovviamente questo percorso è stato pensato prima, è stato detto in apertura degli accadimenti di questi giorni, ma le scuole, noi sappiamo bene che sia sul tema della pace sia sul tema dell'accoglienza degli alunni stranieri è tanti anni che ci lavorano, è tanti anni che provano a trovare delle soluzioni in alcune realtà più innovative, più felici come riuscita, in altre realtà più faticose. E anche questo ve lo sottolineo come referente regionale sul tema, con delle grosse differenze tra ordini scolastici. Voi, mi pare di capire, siate praticamente tutti di secondo ciclo?
No.
Anche media, anche secondaria? Ok, e questo è un valore aggiunto molto importante, perché questa continuità anche didattica ci dovrebbe accompagnare. Sapete molto bene come sia nelle linee guida 2006 del Ministero, sia nelle ultime del 2014 sull'integrazione degli alunni stranieri, spesso i contesti vengono omogeneizzati. La scuola non è la scuola in senso lato, sono tante scuole, tante realtà, tante singole realtà, a volte più chiuse, a volte con maggiore opportunità. E un conto è l'integrazione degli alunni stranieri nel primo ciclo di istruzione, in infanzia e primaria, un conto è nelle scuole secondarie, con complessità, si diceva anche prima, significative. Io vorrei portarvi all'attenzione un elemento che non ritrovate qui. Le scuole, i vostri dirigenti scolastici spessissimo ci inviano dei progetti, delle singole iniziative su temi anche trasversali, prevenzione alla violenza, differenze di genere, anche esperienze di educazione alla cittadinanza, dentro a cui c'è anche il tema della pace. Io vi do questi grandi contenitori perché l'educazione alla pace non è curricolare, non è una materia, né lo deve essere, penso che su questo condividiamo tutti, e trasversale dentro ai temi. Il problema per noi è come reverberarle, come dare rilievo e comunicare alla regione, alle scuole, a chi non pratica queste cose, che ci sono delle belle esperienze da cui uno può trarre informazione. Ecco, l'invito sicuramente da parte nostra è quello di rappresentarci delle esperienze, perché il nostro compito è quello di mettere in contatto, in comunicazione. Occasioni come queste possono essere molto fertili sia per la costruzione comune di materiali didattici, sia anche per la diffusione di quello che già si fa. Sul tema degli alunni stranieri, i dati che condivideremo voi li trovate sul sito, lo vedete in alto a sinistra, istruzione.r.it. Ritorno dalla Roma, mi siedo per ovvi motivi logistici perché non posso più fare così, se no non ci riesco. Voi andate sul sito www.istruzioner.it, appoggio, tanto ho una vocina squillante e veloce che si sente lo stesso, grazie, molto gentile, questo è il sito. Voi trovate in basso, sulla sinistra, grazie mille, grazie, molto gentile, la scuola in Emilia Romagna, i dati della scuola, i fact sheet, che sono, sembra un po' una parolaccia detta così, però sono un nuovo strumento comunicativo che noi cerchiamo di implementare, dove trovate tutta una serie di informazioni sulla scuola della Emilia Romagna, su tanti temi, fra cui noi ogni giorno, quotidianamente, le varie che riceviamo richieste, quante sono le ore di strumento musicale, quante sono le ore di sostegno, quante sono di tutto di più. cerchiamo su temi importanti di focalizzare l'attenzione e periodicamente di dare le informazioni. Voi vedete che per l'anno scolastico 14-15 io non sono ancora in grado di darvi i dati degli alunni stranieri, perché questo è uno dei nuclei per noi complesso, non esiste ancora, lo sapete, un'anagrafe integrata degli alunni, un'anagrafe unitaria. Noi ci basiamo per fornire i dati sulle rilevazioni integrative che le vostre istituzioni scolastiche indicativamente in questi giorni concluderanno per l'anno scolastico corrente e immettono al sistema, che il Ministero ci restituisce sostanzialmente quasi un anno dopo. Quindi noi riusciamo a essere così tempestivi che gli diamo i dati dell'anno precedente. In questo contesto, e l'avevamo condiviso, la precisione temporale del dato non è necessaria, nel senso che diamo un quadro complessivo. Voi trovate, tra le altre, in questa sede, due fascicoli, uno sugli studenti stranieri e uno sui paesi stranieri, che vorrei condividere rapidamente con voi. In questo momento non lo salvo perché l'avevo già appunto con me. In Emilia Romagna si vede, si direi sì, se preferite posso fare, ma tanto lo scorriamo, non è che ci interessa la precisione di imparare a memoria il dato. Noi abbiamo il 15% di alunni stranieri rispetto al totale della popolazione studentesca complessiva. Quando do questi dati, alcuni dati comprendono anche le scuole paritarie, alcuni dati non li comprendono. Non sempre abbiamo compreso il dato delle scuole dell'infanzia, perché essendoci un grandissimo numero di scuole paritarie, se abbiamo solo i dati delle scuole statali di infanzia, risultiamo molto parziali. Vedete molto bene che questo 15% è comparato al 8,7% di media nazionale. La Emilia Romagna ha, rispetto alla popolazione studentesca, il maggior numero di studenti stranieri. Se dovessi usare la dizione ministeriale dovrei dire studenti con cittadinanza non italiana, perché quello che è censito all'interno delle rilevazioni integrative è questo CNI, cittadini non italiani. Dentro cui non sempre c'è la complessità delle scuole, perché volendo esemplificare voi potreste avere dei ragazzini nati qui con famiglie anche di seconda generazione radicati nel territorio, che presentano però ancora delle complessità correlate al vissuto di essere straniero, fra virgolette, o di essere migrante, altro tema che la comunità europea ci dice di utilizzare. Capite che nel buttarvi questi pensieri molto rapidamente per motivi di tempo, dietro ci sono delle letterature, ci sono dei punti di vista oltre che dei numeri, cioè cittadino non italiano, straniero, migrante non sono la stessa cosa. Nella quotidianità a voi queste differenziazioni possono interessare, ma a voi interessa lo studente Giovanni, Marco, Mohamed o Saro, chi è che avete davanti, oltre che la categoria a cui viene ascritto in un'ottica di organizzazione di sistema. Vedete nello scorrere che nelle 9 province abbiamo percentuali naturalmente diverse, il primato, tra virgolette, spetta a Piacenza, con la realtà, diciamo, romagnola, con dei numeri un pochino più bassi. E anche qui io vi vedo come docenti, penso che ognuno di voi sta pensando a quanti stranieri ha in classe o scuola, e quando io sono quella che dà le risorse delle aree a rischio, che peraltro il monitoraggio che fa oggi, mi chiamate e mi dite: ma io ho il 40% di alunni stranieri, io sono quella che vi deve rispondere dicendo: guardate che dalla rilevazione integrativa risulta che ne avete il 19%. Dicotomia tra quello che è il vissuto, la complessità, e quello che è il numero legato a risorse, legato a altri parametri. Ci tengo anche molto a dirvi su questo, perché penso che abbiate sentito, partecipato, io auspico la consultazione nazionale sulla buona scuola che il Presidente Renzi ha portato avanti nel mese di settembre, ottobre e novembre, un grandissimo assente era proprio il capitolo dell'inclusione. Non c'era nel documento Renzi, nel documento La buona scuola, mancava totalmente il capitolo inclusione, quindi l'inclusione delle varie diversità. Non vorrei usare il termine bisogni educativi speciali, perché anche su quello ci sarebbe da discutere, diciamo, delle tante complessità che abbiamo a scuola: disabilità, stranieri, ragazzini adottati, ragazzini semplicemente con dei problemi, ecco, senza avere delle etichette formalizzate. Il ministro ha anche occasioni dichiarato, e anche nell'osservatorio straniero, cui io partecipo a livello nazionale, che ci sarà un capitolo dedicato, un 13° capitolo dedicato, perché è stata un'omissione voluta, visto che il tema appartiene alla scuola italiana, prendiamola così come motivazione.
noi speriamo che il capitolo non esiti solo in un capitolo, ma che possa anche dare qualche risorsa in più in una maniera strutturata, come avviene per altre categorie, in primis la disabilità, risorse, io penso, umane, ma anche economiche. Se scorriamo appunto anche gli ordini scolastici, vi dicevo l'infanzia, vedete che non compare, vedete, se ve lo faccio vedere lo vedete, se no no, che abbiamo una percentualizzazione abbastanza alta, in primis nella scuola primaria, a decremento negli altri ordini, ma se voi noi avessimo il tempo di condividere i dati di 7-8 anni fa, vedreste che questa differenziazione tra gli ordini percentuale si è progressivamente assorbita, perché adesso anche le scuole secondarie di secondo grado hanno naturalmente i ragazzini che erano in prima e elementari un tempo che sono andati avanti. Questo lo sottolineo con una maggiore complessità nelle secondarie. Io vorrei spendere una parola sul, come dire, se ne parlava anche prima, sulla ingenuità e sulla strumentalizzazione che a volte accompagna il nostro scuola quotidiano. Noi come ufficio, e quindi i vostri provveditorati, gli uffici territoriali, le vostre scuole, siamo sul giornale un giorno sì e uno no sulle tematiche dell'accoglienza degli stranieri, e perché in una scuola si è fatto un laboratorio e perché in un'altra scuola si è fatto un corso che non si doveva fare. I motivi li sapete, li vedete sulla stampa. Ecco, questa occasione è proprio un'occasione molto importante e che ci tutela da un certo punto di vista di affrontare delle tematiche che tutti i giorni potete, che imbattate tutti i giorni, senza essere additati come coloro che fanno il corso a scuola sulla religione X o Y, di cui magari sentite l'esigenza perché la vostra utenza ha delle caratterizzazioni per cui vorreste fare un percorso dedicato, ma che non sempre potrebbe essere letto come un percorso di inclusione, bensì di differenziazione. Quindi questo tipo di percorso, se ha un buon esito in termini di partecipazione e di costruzione comune, è proprio uno spazio molto felice per dialogare insieme e per dare alla fine degli strumenti alle scuole per affrontare le scuole, per affrontare i problemi. Nelle secondarie di secondo grado e di primo grado diventa anche molto, molto l'impatto, come lo è anche nel primo ciclo, ma per primo ciclo io in questo momento mi riferisco a infanzia e primaria, le percentualizzazioni del numero di alunni stranieri a seconda della percentuale di studenti presenti. Voi sapete che la tanto discussa circolare ministeriale 2009 del ministro Gelmini ha introdotto questo tetto del 30% degli alunni stranieri, ovvero, o meglio, la circolare non parla solo di quello. Vi invito a dare un'occhiata perché è una circolare strutturata che parla di tante cose, fra cui anche questa necessità di monitorare da parte degli uffici amministrativi come quello in cui lavoro io le situazioni. Quindi andiamo a vedere se c'è il 30%, potrebbe essere tranquillamente il 25, il 40 o il 20 a seconda delle realtà, non è un tetto obbligato, i direttori generali possono cambiare questo parametro. Il senso è tenete controllato le aree dove abbiamo una concentrazione maggiore e soprattutto verificate, quindi il passaggio non sarebbe tanto la percentuale degli stranieri quanto andiamo a vedere se si fa tutto quello che si poteva in termini di politiche abitative, di trasporti, di risposte da parte degli enti locali oltre che della scuola per creare delle classi equi eterogenee. Voi capite che noi diamo la deroga all'autorizzazione anche perché meno in questo momento con le risorse di organico che abbiamo potremmo dire che stoppiamo delle classi perché abbiamo moltissimi stranieri, non lo facciamo neanche in situazioni di handicap magari con più bambini insieme, e anche perché in particolar modo nel primo ciclo le scelte sono obbligate anche per la residenza, non si vanno a sdoppiare le classi o spostare dei ragazzini in altri territori, in altre scuole magari non così comode. E sapete, e vi ho così sottoposto velocemente all'attenzione la differenza di percentuali che vedremo in un grafico più avanti sulle province, voi sapete che ci sono alcune aree, in particolare Bologna è una di queste, dove la complessità nell'accoglienza, proprio la risposta che diamo in termini di iscrizione, è piuttosto disomogenea, nel senso che non sempre le scuole sono in grado di accogliere gli alunni che arrivano in corso d'anno. Noi abbiamo questa criticità in particolare a Bologna, eppure percentualmente Bologna non è quella con il maggior numero di stranieri. Quindi ci dobbiamo interrogare noi tutti anche con quali risposte diamo. Abbiamo creato dei protocolli su Bologna, penso che molti di voi li abbiano conosciuti, sia per il primo che per il secondo ciclo, proprio per affrontare questa fase di accoglienza. Non mi soffermo perché esula, è ovvio che non basta poi aver trovato la scuola. Dopo che abbiamo trovato la scuola dobbiamo lavorare sul piano culturale didattico. Però siamo ancora, nonostante almeno 25 anni dei primi anni 90, anni di integrazione, di accoglienza, di aumento numerico che noi percepiamo come aumento, ma che in termini statistici non sono aumentati gli alunni stranieri, aumenta la popolazione, aumenta la percentuale, ma negli ultimi anni siamo sostanzialmente a una stasi percentuale. Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare dal punto di vista proprio dell'accoglienza e dell'integrazione. Scorro ancora, la SCM qualcosa vi ho detto, e volevo concludere portandovi qualche spaccato sui paesi. I paesi sono tanti. Da dove vengono i nostri ragazzi? Da tutto il mondo. Abbiamo chiaramente alcuni paesi, lo vedete, spero che si veda piccolino, comunque Marocco, Albania, Romania, 16,9, 14,6, 10,5%, quindi questi sono i paesi più forti. Poi potete vedere una miriade di altre appartenenze, altri posti, ne dico qualcuno, ripeto, paura che in fondo non vedano, Moldavia, Cina, Pakistan, Tunisia, India, Filippine, Ucraina, ma li abbiamo un po' tutti i paesi nelle nostre scuole. Questi adesso li ritrovate sul sito, quindi non c'è bisogno magari di affaticarsi troppo. Vedete che abbiamo anche parecchie situazioni dove i numeri sono piccolissimi, 4, 4, 3, 3 sono pochi, ok? A me vedere questo tipo di tabella crea un po' d'ansia, perché dico, io sarò mai in grado come persona di scuola di conoscere tutte queste differenze culturali, quindi anche religiose, dare le risposte adatte? È una domanda che non ha ovviamente una risposta. Come posso dare una risposta? Scorro solo molto velocemente perché ci tenevo, un secondo solo, le scuole cosa possono fare? Le scuole hanno chiaramente dei compiti legati alla scolarizzazione, legati, si è parlato di infanzia primaria, un inserimento precoce nella scuola da un certo tipo di risultati, un lavoro molto forte sull'orientamento alla scelta dei percorsi successivi alle medie, perché abbiamo, quanti qui sono di professionale? C'è qualcuno di istituto professionale? No. Di liceo? Sì. Ok, qualcuno c'è. Di tecnico? Ok. Altri istituti di arte sarebbe ancora del liceo, quindi gli altri presumo che siano di altri ordini. Noi sappiamo che c'è una problematica molto forte nell'indirizzare gli studenti che vanno praticamente tutti nelle scuole professionali, negli istituti professionali. Come possiamo lavorare quando vediamo ad esempio quei famosi risultati OCSE PISA? Ci mostrano che gli studenti, non ve li faccio vedere perché non ho il tempo, gli studenti di seconda generazione, non in italiano ma in scienze e matematica, risultano bene come risultati. Come possiamo lavorare poi in termini di valorizzazione di questi risultati e scelta che non sia obbligata? Guardate, nel protocollo che ho citato prima delle superiori c'è tutto il tema che quando un ragazzino di 14 o 15 anni arriva e chiede di essere iscritto, noi non lo possiamo mettere alla scuola media, però non sa la lingua, e allora cade, va in una scuola professionale che va benissimo in termini di rapporto col centro provinciale di istruzione degli adulti, alfabetizzazione linguistica, ma dopo dobbiamo dare la chance a questo ragazzo di capire dopo un anno se quello è la sua scelta, non svilendo il professionale, se è una scelta consapevole, perché il mio percorso va benissimo, ma magari la mia attitudine è dopo mi sposto su un altro percorso, le famose passerelle di Morattiana, eredità che poi nella realtà dei fatti realizzare è molto complicato. Noi sappiamo che non sempre, soprattutto sulle secondarie, il fattore di integrazione crea aggregazione, è lo stesso discorso, la differenza sociologica tra classe ed aggregato, non è che lo metto in classe si integra, e che sappiamo soprattutto nel secondario, soprattutto con lo sviluppo anche emotivo adolescenziale, si creano dei sottogruppi, si creano delle chiusure molto forti su cui noi facciamo fatica ad agire. Io non vorrei deviare ancora di più sul tema stranieri perché ho già raccontato tanto. Sappiamo che questo è lo spaccato, immaginiamo che dentro questa fotografia ci sia tanto, tanto anche in termini di differenze religiose, di differenze culturali, e speriamo in questo corso di trovare delle risposte anche operative. Io tendo a essere una persona molto concreta, che ci aiutino poi nel nostro fast work quotidiano. Grazie.